Spazio Aperto, il cinema.
Eccoci di nuovo in diretta, buongiorno ancora a tutti i nostri radioascoltatori. Con me c'è Chiara Palumbo, ciao Chiara.
Ciao Gianni.
Benvenuta, siamo qui per parlare di cinema e iniziamo raccontando un po' com'è andato il Festival del Cinema di Venezia, perché insomma è uno un tema che tutti gli anni ricorre e insomma ha un respiro assolutamente internazionale, e quindi è giusto dare un po' di opportunità perché tutti sappiano di cosa si tratta. Vai Chiara.
Allora, il Festival del Cinema, che quest'anno è arrivato all'81esima edizione, è stato come sempre un appuntamento seguitissimo che ha portato a Venezia i grandi del cinema, tra cui, poi so che ce ne parlerai tu, Tim Burton e Monica Bellucci, che hanno presentato Beetlejuice. Però a me andava, se sei d'accordo, di fare un piccolo focus su alcuni dei film più interessanti che sono passati quest'anno al Lido, partendo inevitabilmente da quello che si è portato a casa il premio più importante, ovvero il Leone d'Oro. Sto parlando della Stanza Accanto di Pedro Almodóvar, regista che sicuramente conoscete tutti, è quello di Tutti su mia madre, che uscirà il 5 di dicembre e che questa volta non è il regista colorato e insolito a cui siamo abituati, ma fa un film più poetico e più intimo, il suo primo film in inglese, in cui in scena in qualche modo ci sono Marta, interpretata da Tilda Swinton, e Julianne Moore, che sono due amiche che hanno litigato e si sono poi riavvicinate in un momento molto delicato, perché mentre Ingrid è diventata una scrittrice famosa, Marta era una corrispondente di guerra, ma adesso è affetta da un male molto grave e insomma sa che non le rimane tanto da vivere, per cui chiede alla sua amica di essere con lei per tenerle compagnia fino a quando lei deciderà, perché vuole essere lei a decidere quando porre fine alla sua vita. È un film di cui la critica ha detto che non è Almodóvar, sembra piuttosto Bergman, le atmosfere sono più eleganti ed è in qualche modo una sorta di mostra del suo cinema, ed è un film che però, nonostante questo, solo Almodóvar avrebbe potuto fare così, dice la critica, e forse questo è il grande privilegio che ha un regista quando diventa così importante, essere così riconoscibile anche quando fa qualcosa di diverso. Qui ci sono due donne che vivono insieme in una casa molto colorata, appunto come succede spesso in Almodóvar, e il cuore del film è un po' un classico, sono due donne che passano tempo insieme e in qualche modo si rispecchiano l'uno nell'altra. Come sempre succede in Almodóvar, ci sono tanti flashback, triangoli, coincidenze. E qui c'è una storia che va inevitabilmente verso una morte, verso una fine, ma è ritratta come se fosse un quadro, come se fosse opera, un momento di trionfo visivo, di bellezza, di gioia, in qualche modo di vittoria estetica che esalta la persona. Arriva alla fine un colpo di scena che è tipico di Almodóvar, che per un altro regista sarebbe insolito, ma che invece è molto tipico, chi lo vedrà poi riconoscerà lo stile di Almodóvar, che porta in scena un personaggio evocato a lungo ma mai mostrato, che ci farà commuovere. Gli altri film di cui vorrei parlarvi sono invece dei film italiani, a partire da quello che ha vinto il secondo premio, Leone d'Argento, che è Vermiglio, ed è arriverà in Italia il 19 di settembre nelle sale, intendo. E è un film di Maura Del Pero, che è la seconda sua opera lunga, perché lei viene dai documentari, e è il racconto della storia di un soldato siciliano che si chiama Pietro, che porta in questo paese di montagna durante la guerra un suo commilitone, Attilio, e arriva in questo paese, in Trentino, che è il paese del papà della mamma della regista, che in qualche modo racconta un po' anche se stessa, è un paese dove la guerra non è arrivata, per cui arriva questo soldato che viene accolto, questi due soldati che vengono accolti come degli estranei, guardati anche con un po' di diffidenza, perché insomma gli altri, i coetanei di questi ragazzi in guerra ci sono andati invece, Ed ecco, in qualche modo, quella che si crea con i protagonisti di questo film dentro questo paese montano del Trentino è un film corale che sembra un po' L'albero degli zoccoli di Olmi. Racconta una guerra senza mostrarla, e la racconta appunto come fa Olmi, nel senso che c'è il dialetto, che nel caso di Olmi era il bergamasco, ci sono tanti attori non professionisti e c'è un racconto di povertà, di lavoro e di orgoglio rurale. In qualche modo c'è un'essenzialità di fondo che si rispecchia anche nelle musiche che di nuovo richiamano Olmi, perché se Olmi aveva scelto Bach, De Pero invece sceglie Chopin e Vivaldi come musica, e in qualche modo si rifà anche al lessico familiare di Natalia Ginzburg. C'è una sorta di coro di personaggi, soprattutto femminili, ed è molto interessante questo, perché appunto è il secondo film di questa regista, ancora è presto per capire che tipo di percorso avrà, però sicuramente in qualche modo delinea una figura sicuramente interessante, una storia che andrà tenuta sott'occhio. Altro film estremamente interessante che arriva al cinema il 10 ottobre invece è Iddu, che è firmato dalla coppia Grassadonia Piazza, che hanno già, ed è di nuovo un film in qualche modo di mafia, come era già stato il precedente Sicilian Ghost Story, ma è una storia di mafia raccontata sempre attraverso un immaginario favolistico, sognante. Qui in qualche modo questo film, che ha vinto tra gli altri il premio Pasinetti, racconta attraverso appunto una serie di figure particolari, quasi farsesche, il rapporto tra un ex politico che si chiama Catello Palumbo, tra l'altro, e interpretato da un fantastico Tony Servillo, e invece Matteo Messina Denaro, che è un intenso Elio Germano. Sono due attori, grandissimi attori del cinema italiano, che hanno fatto anche tanto teatro, insomma due mostri sacri in qualche modo, e appunto sono quasi due figure da farsa, nel senso che Catello è veramente ridicolo, è un personaggio quasi una macchietta, ecco, e dall'altra parte c'è invece questo boss che si riconosce bene, insomma, in Messina Denaro, che vive ovviamente asserragliato in un appartamento nascosto, preoccupato più che dallo Stato, dai fantasmi che in qualche modo lo inseguono. Insomma, in fondo, in qualche modo, questo film, che è un film più che altro sulla commedia umana, sugli esseri umani, è un film di mafia, ma è un film che fa un po' quello che voleva Falcone, cioè racconta la mafia non come qualcosa di esterno, di lontano, una sorta di cancro che si incista nei corpi, ma come qualcosa che insomma racconta quello che noi siamo come persone, quello che i lati più cupi e più oscuri che abbiamo. Se ho ancora un secondo, vi do invece un ultimo consiglio, nel senso che da Venezia è passato anche fuori concorso questa volta un film molto interessante, molto affascinante. Sicuramente molti di voi, se non tutti, ricorderanno bene Luigi Comencini, un altro dei grandi maestri del nostro cinema, che ha delle figlie a loro volta che hanno fatto carriera. Una di queste è Francesca Comencini, che porta al cinema il suo rapporto con suo padre. È la storia appunto di un padre e una figlia, la fragilità di un genitore che invecchia, le bugie e il buio di un'adolescenza perduta nella droga e ritrovata però grazie alle cure appunto di un papà che, prima che essere un grande regista, è appunto un padre. Si parla di necessità, di fallimento, la disubbidienza artistica, di amore. È un film commovente, il titolo è Il tempo che ci vuole, è in sala dal 25 di settembre ed è appunto una lettera d'amore che Francesca Comencini fa a suo padre Luigi e al cinema, ricordando però anche il Comencini regista, per cui Pinocchio e Parigi, insomma le atmosfere di Comencini. Il ruolo del famoso regista è affidato a un altro grandissimo del nostro teatro e del nostro cinema, che è Fabrizio Gifuni, mentre il ruolo della figlia è di Romana Maggiora Vergano, che sicuramente ve la ricordate, la giovane protagonista del film di Paola Cortellesi, C'è ancora domani, sicuramente l'avete ben presente. È un film in cui Francesca Comencini vuole raccontare che Luigi Comencini è stato, oltre che un grande regista, un uomo coraggioso, e raccontare il suo Pinocchio, che lei racconta come la favola della sua infanzia che si costruiva, e anche per dar spazio di nuovo a un regista che dice mi pare sia stato un po' dimenticato e spera che il film contribuisca al suo ricordo. Del resto è stato uno di quelli che nell'epoca più florida e meravigliosa del cinema italiano, in cui insomma facevamo scuola in tutto il mondo, Comencini è stata una delle voci che lo hanno reso più significativo. Alcuni dei film invece che sono passati da questa fortunatissima 81esima edizione so che ce li stai per raccontare tu, per cui ti cedo volentieri la parola.
Perfetto, abbiamo fatto una bella carrellata su questo evento importante, il Festival di Venezia, con i premi Leone d'Oro, d'Argento, eccetera, e adesso facciamo un po' di musica e poi continuiamo con la programmazione locale. Bene, allora riprendiamo con la programmazione locale. Iniziamo dal cinema Prealpi e il primo film di cui vi parlo è Beetlejuice, però Chiara voleva dire qualcosa.
No, semplicemente perché appunto è stato il film che ha aperto questa mostra di Venezia, in cui oltre a quelli che vi ho menzionato ci sono stati appunto alcuni film molto interessanti che hanno anche premiato protagonisti di spessore del cinema internazionale, ad esempio la Coppa Volpi a Nicole Kidman, che è appunto il premio all'interpretazione femminile. Beetlejuice invece era il film forse più atteso, ha aperto il festival anche perché c'era la nuova coppia Barton-Bellucci che insomma ha monopolizzato l'attenzione, ed è un seguito di un film che si chiama appunto Beetlejuice, ed è in qualche modo un racconto che riprende un film storico di Barton, però ti lascio raccontarlo.
Perfetto. Allora, racconta che dopo un'improvvisa tragedia che li ha scossi, la famiglia Dietz torna nella casa di Winter River. Questa volta con loro c'è anche la figlia adolescente Lydia. La vecchia dimora dei Dietz, ancora infestata da questo spirito di Beetlejuice, relegato però nel mondo dei non morti. Quando la ribelle Astrid si reca in soffitta e scopre il modellino della città, apre accidentalmente il portale dell'aldilà. Essendo sorti diversi problemi nei due regni, quello degli spiriti e quello dei viventi, è solo questione di tempo prima che qualcuno pronunci tre volte il nome di Beetlejuice, permettendo all'irriverente e dispettoso spirito di tornare a portare nuovamente caos, soprattutto tra i Dietz. Nel film troviamo Catherine O'Hara, che torna nei panni di Delia Dietz, e nuovi volti come Monica Bellucci, Willem Dafoe e Justin Theroux. Allora, questo film lo potrete vedere, dicevo prima, al Cinema Prealpi venerdì 13, sabato 14, venerdì alle ore 21, sabato 14, 17:30 e 21 e ancora domenica 17:30 e 21. L'ingresso è a 3,50 €. Questo è il primo film di cui vi parlo. L'altro film, sempre rimanendo al Cinema Prealpi, e Finché notte non ci separi. Beh, vi ricordo che il film precedente è una commedia fantasy horror, ecco, c'è un po' di tutto. Finché notte non ci separi, lunedì 16 alle 17 alle 21, sempre 3,50 €. È una commedia con la regia di Riccardo Antonaroli. Dunque, racconta, intanto si svolge a Roma, durante la prima notte di nozze, appunto racconta di questo, di una coppia. Magica e misteriosa l'atmosfera delle strade, dei vicoli romani dopo l'imbrunire, che segue l'avventura di questi due giovani sposi, divertiti ma anche piuttosto scombussolati dagli eventi. Si divertono, si stupiscono, si interrogano sui compromessi dell'amore e del matrimonio. Una coppia che si prepara ad affrontare lo spericolato e ignoto viaggio della vita insieme. Si sono scambiati le fedi, giurato amore eterno solo poche ore fa, ed ora eccoli qui. Sono Eleonora e Valerio, mano nella mano, nell'albergo più lussuoso di Roma, pronti a godersi la luna di miele. Non sanno che invece di lì a poco verranno catapultati nella notte di una Roma affascinante, misteriosa, in cerca di qualcosa e forse anche di loro stessi. Ecco, questo film, Finché la notte non ci separi, Cinema Prealpi, lunedì pomeriggio e ancora sera. L'altro film drammatico, dunque martedì 17, 17:30 e 21, stesso prezzo, ma tutti i film sono a 3,50 €. Questo film drammatico, Touch, questo è diretto da Baltasar Kormakur, e racconta la storia di un uomo rimasto vedovo che intraprende un viaggio alla ricerca del suo primo amore, prima che anche per lui il tempo scada. Dopo aver ricevuto una diagnosi di demenza allo stadio iniziale, all'inizio della pandemia del Covid-19, il vedovo Christopher si lascia alle spalle la sua casa di Reykjavik, sperando di risolvere il più grande mistero della sua vita. Da studente a Londra, 50 anni prima, Christopher si era innamorato di Mikko, il cui padre possedeva il ristorante giapponese dove entrambi lavoravano. Ma al culmine della loro vorticosa relazione, Mikko scomparve improvvisamente. Ora, mentre il panico per il virus si diffonde in tutto il mondo, Christopher si mette alla ricerca della sua anima gemella, decidendo di seguire le sue tracce ovunque possano portare. anche alla città natale di Miko, Hiroshima, prima che i suoi ricordi del loro singolare legame vadano persi per sempre e nel tempo. Taccia. È un bel film anche questo, penso che avrà un grande successo anche al cinema. Dunque, quindi ve lo ripeto, martedì 17 alle ore 17.30 e ancora alle 21. L'altro film si intitola Io e Sissi, è un film biografico, dura 10, aspetta ve lo dico subito, dura 2 ore, no, 110 minuti, ed è un film con la regia di Frauke Finsterwalder. Potrete vederlo mercoledì 18 alle 17.30 e poi ancora alle 21. È un film, ho detto, autobiografico, richiama Sissi, che tutti conosciamo. Racconta la storia della contessa Irma, una donna che si imbatte nell'imperatrice Sissi mentre questa ha raggiunto una delle ultime sue mete della vita, la Grecia. Lontano dalla corte, la reale austro-ungarica, la principessa, risiede in una comune aristocratica per sole donne, ben lontana dalla rigida etichetta di corte. Qui Sissi, infatti, vive in assoluta libertà, distante da figli e dal marito cecco Beppe, Francesco Giuseppe. L'unica legge non scritta che vige nella comune è che nessuno debba mai annoiarsi, mentre a dettare le regole del gioco è l'imperatrice Sissi stessa. Irma rimane affascinata dal carisma di Sissi e dalla sua mentalità moderna. Il rapporto nato tra le due donne però si rivelerà essere un percorso fatale che le legherà per sempre. Anche questo è un bel film biografico di questa amica della principessa Sissi. Mercoledì 18, 17.30 e ancora alle 21. L'altro film è Thelma, altro film, insomma, richiama un po' un film precedente che aveva lo stesso titolo ed è visibile giovedì 19, 17.30 e 21, sempre al cinema Prealpi. Thelma ha per protagonista Thelma Post, una vedova di 93 anni che vive sola e che un giorno riceve una telefonata. Si tratta di un truffatore, insomma siamo anche nell'attualità, nel periodo attuale, perché capita che truffatori chiamino le persone anziane. E questo truffatore le estorce un'ingente somma di denaro spacciandosi per suo nipote e poi sparisce nel nulla. Thelma scopre l'inganno, va su tutte le furie e decide di recuperare ciò che le è stato rubato. È una donna forte e determinata e quando decide una cosa la porta a termine a qualsiasi costo. Il suo obiettivo è quello di trovare il delinquente che ha approfittato della sua generosità di vendicarsi. Si arma di coraggio e di un motorino e parte alla ricerca dell'impostore. Inarrestabile, 93 anni, Thelma si prepara a vivere un'avventura che ha dell'incredibile per una donna della sua età. Beh, insomma, un film attuale con una visione, come dire, di una persona anziana che combatte per recuperare il mal tolto. E andiamo al cinema Silvio Pellico, Cattivissimo me, il primo film, un film di animazione, durata 95 minuti, ve l'abbiamo già raccontato perché è già stato esposto anche durante l'estate e quindi non vi sto a raccontare nuovamente la trama. Lo potrete vedere al cinema Silvio Pellico venerdì 13 alle ore, quindi domani alle ore 21, sabato 14 17.30 e 21, domenica 15 sempre 17.30 e ancora alle 21. Altro film, Oasis Supersonic, un documentario musicale con la regia di Matt Whitecross, lunedì 16 alle ore 21, sempre 3 ore e 50. Racconta la storia di questo complesso di Oasis che nasce a Glasgow nel 1993, dove la band ha suonato di fronte a 250.000 persone, lasciandone in lista d'attese, pensate, per avere un biglietto, altre 2 milioni.
Che si sono appena riuniti, tra l'altro.
Ecco, che fa una precisazione chiara, si sono appena riuniti, sono ritornati a suonare insieme. l'ascesa del successo comincia in questo grigio ambiente di Burnage, periferia di Manchester, dove i due fratelli sono cresciuti dalla madre, lontano dagli abusi di un padre alcolista, tra calcio, Beatles e punk rock. Liam mette su una band e coinvolge il maggiore Noel, che subito afferma la sua egemonia sul gruppo e scopre di essere nato per scrivere canzoni. In un solo anno gli Oasis sono ovunque, nelle radio, negli stereo, nel cuore di tutto il mondo. Al culmine del loro successo non hanno concorrenti e il miracolo degli hooligan nelle case popolari, trasformato in rockstar, è avvenuto. Sono stelle che brillano in tutta la loro trasgressione per il disprezzo della vita che sembra accompagnarli. Si insultano, sfottano tutto e tutti, prendono parte a rissa, ma tutto ciò non ha impedito di segnare per sempre la storia del rock britannico. Dunque devo dirvi ancora un paio di cose, sto cercando la trama, perché al Silvio Pellico ci saranno altri due film, uno è Deadpool Wolverine e l'altro Alien Romulus. Dunque Deadpool Wolverine è un film di azione, commedia e fantascienza, potrete vederlo martedì 17 alle ore 21, e l'altro Alien, che richiama un po' la storia del primo Alien degli anni 90, mi sembra di ricordare. Romulus è un film di fantascienza, potete vederlo mercoledì 18 alle ore 21, sempre al cinema Silvio Pellico. Noi ci fermiamo qui perché il tempo tiranno e quindi ci porta a chiudere. Grazie di essere stato con noi, grazie anche a Chiara.
Grazie Gianni,
del contributo.
Sto curiosa di questi film, che tra l'altro questi ultimi due che hai citato riportano due grandi protagonisti dell'animazione e dei fumetti, anche Deadpool e Wolverine, e anche Alien, in qualche modo è un altro bel ritorno. Grazie.
Certo, faccio un chiarimento, era il primo Alien di Ridley Scott, era del 1979, quindi era davvero tanti anni fa, è successo tanti anni fa. Bene, avete grande disponibilità di spettacoli e buon cinema a tutti e buona giornata. But I can't help falling in love with you. Shall I stay? Would it be a sin if I can't help falling in love with you? Like a river flows surely to the sea,